Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Celebriamo con gioia il ricordo, la memoria di San Giovanni Evangelista, ringraziando Dio in particolare del Vangelo e delle lettere che in questi giorni meditiamo.
Inizio della prima lettera di San Giovanni, Apostolo. Primi quattro versetti. Quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono del Verbo della vita. La vita, infatti, si manifestò. Noi l'abbiamo veduta e di ciò diamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna che era presso il Padre e che si manifestò a noi. Quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. E la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia piena. Parola di Dio.
Al Santo Vangelo secondo Giovanni. Capitolo ventesimo, versetti 1-10. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino quando era ancora buio e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutte e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. I discepoli intanto se ne tornarono di nuovo a casa. Parola del Signore. Ecco, in questi giorni si leggerà, si medita insieme una prima parte della prima lettera di Giovanni e oggi abbiamo proprio l'inizio nella festa dell'Evangelista, come pure un brano del suo Vangelo. Ecco, scambiamo una parola su queste scritture, direi in particolare tenendo conto della prima lettera che avrà una sua continuità nei giorni successivi.
Nonostante l'indicazione giusta di Giovanni di tenere d'occhio la prima lettera, però io volevo condividere con voi l'impressione forte che mi ha fatto quest'anno. Dico una cosa molto scontata e spero proprio non del tutto banale. Comunque, l'impressione che mi ha fatto quest'anno alle soglie immediate della lettura dei Vangeli dell'infanzia e l'annuncio della nascita a Betlemme e l'annuncio della resurrezione oggi. Ecco, mi è parso come se la liturgia ci mettesse davanti proprio l'arco, come essere entrati dentro una luce e vedere il fondo. Abbiamo detto tante volte nei giorni scorsi che le scritture annunciavano e dovevano essere comprese ed erano state comprese da alcuni e annunciavano la venuta del Salvatore, e queste letture sono anche quelle che questa scrittura che annunciava la sua passione e la sua resurrezione, ci viene detto oggi, proprio come tutto, la possibilità di vedere appunto tutto l'arco della venuta del Salvatore fino alla sua gloria.
Notavo nel Vangelo che Maria dice: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Invece poi al versetto 8, dopo che hanno visto i teli posati là e il sudario non posto là con i teli ma avvolti in un luogo a parte, dice che l'altro discepolo, che penso possa essere Giovanni, e che era giunto per primo al sepolcro, vide e credette. C'è un passo avanti molto importante. Maria aveva detto: hanno portato via il Signore, e invece Giovanni ha creduto nella resurrezione, secondo le scritture. E dice nella nota della Bibbia di Gerusalemme che l'evangelista vuole sottolineare lo stato di impreparazione dei discepoli di fronte alla rivelazione della resurrezione. Ma invece nella prima lettera, nei versetti che abbiamo letto, mi pare che ci sia un grande passo avanti, una grande sicurezza nel annunciare ciò che i discepoli hanno visto, hanno toccato, hanno udito, cioè, e che vogliono trasmettere. Mi è venuta in mente anche la seconda di Pietro, dove si parla della trasmissione del precetto da parte degli apostoli. Qui è ancora più chiaro, esplicito e bello, perché si conclude con che tutto questo viene scritto perché la gioia sia piena, perché ci sia una gioia grandissima e una comunione grande con il Padre, tra di loro e con il Padre, il Figlio suo Gesù Cristo.
Diciamo, le lettere di Giovanni sono veramente corredate di una profondità tale che ci occorrerebbe quasi la capacità di Giovanni stesso per comprenderle e spiegarle. Però le lettere giovannee presentano una sintesi della vita cristiana, quella autentica. E già da questi primi, così, primi versetti della lettera ci viene presentato quello che è, diciamo, il fondamento, la base della vita cristiana, e cioè la comunione con Dio che si realizza perfettamente attraverso l'adesione alla nuova alleanza. Un'alleanza tra Dio e gli uomini. Un'alleanza annunziata anche dai profeti, naturalmente relativa ai tempi futuri della salvezza. Questa alleanza, come dice Giovanni, è un'alleanza nuova, perché è rivelata direttamente da Gesù Cristo e alla cui base c'è l'annuncio fondamentale dell'amore del Padre che muove tutte le cose. Giovanni dice che per interiorizzare questa verità occorre realizzarla sotto l'azione dello Spirito Santo. Per cui l'amore e la fede, dice l'Apostolo, diventano così la legge di un vero e vero fondamento dei discepoli di Cristo. Ecco, a questo punto mi affaccendo a quello che sono le ombre che si stanno creando contro la fede, ombre naturalmente messe avanti dalle pretese gnostiche, che i cristiani, contro i quali i cristiani devono sforzarsi di sviluppare ed affermare attraverso se stessi quella conoscenza vera che è la certezza della fede.
Io premetto che faccio sempre molta fatica a leggere gli scritti di Giovanni, perché non riesco a capirne la logica. Mi ha colpito questo prologo della prima Giovanni, perché ho pensato che è molto difficile capire come Giovanni possa scrivere queste cose di Gesù, perché Gesù lui l'ha visto uomo camminare sulla terra. Noi non l'abbiamo visto e ce lo possiamo immaginare, quindi, e ce lo possiamo solo immaginare, quindi per noi pensare che il verbo della vita è un atto di fede tanto quanto pensare che lui si è incarnato e camminato sulla terra, sono due atti di fede uguali. Mentre per Giovanni, che appunto l'ha visto coi suoi occhi, che l'ha toccato con le sue mani, come uomo che ci ha vissuto insieme, dire che il verbo della vita, con quello che è la fede di Israele può pensare di Dio, della sua inaccessibilità, della sua trascendenza, è una cosa veramente grandissima, cioè molto anche difficile, perché è ancora più difficile che vederlo che credere che è risorto, che è tornato alla vita, e averlo visto tornato alla vita può essere ancora una risuscitazione, un grande miracolo di Dio. Ma credere che il verbo della vita, che è la vita fatta visibile, è un'altra cosa. Credere che Dio proprio, che era presso il Padre, sono cose enormi per chi l'ha visto uomo, intendo dire, per chi l'ha visto uomo e per chi ha vissuto con lui uomo.
Sì, per noi, dopo tanti secoli, dopo tanto tempo, queste parole, questo inizio della lettera ci appare come un'affermazione sulla divinità di Gesù. Ed è difficile, più difficile cogliere in queste parole gli accenti che invece emergeranno nel seguito della lettera e che invece sono molto presenti anche all'inizio. Ecco, se noi guardiamo il capitolo 2, versetto 18, 19, 20, vediamo che i problemi qui che l'autore affronta, che probabilmente è il presbitero, quello che si autodenomina nella seconda lettera e nella terza piccola lettera, si autonomina il presbitero. È una comunità divisa, che si è già consumata questa divisione, ed è una divisione sull'interpretazione del Vangelo, essenzialmente, cioè sull'interpretazione della tradizione giovanea. Questa che si fonda sulla testimonianza di quello che poi verrà chiamato, viene chiamato nelle ultime parti del Vangelo di Giovanni. Il Vangelo di Giovanni ha avuto un'evoluzione, lo si vede chiaramente già all'interno, è più difficile stabilire le varie fasi. Verrà chiamato il discepolo che Gesù amava, che non è un'autodesignazione. È difficile che uno, quando scrive, parli in terza persona di sé dicendo che è il migliore di tutti. No, è alla fine nel Vangelo, quando lui è già morto, come attesta il Vangelo stesso, capitolo 21, che si dice di lui in molti punti del Vangelo, il discepolo che Gesù amava. Cioè tutta la tradizione, ecco, è fondata su, la tradizione giovannea è fondata su questa testimonianza. Ecco, qui abbiamo, non a caso all'inizio, l'insistenza sul fatto che la fede della comunità è fondata sulla esperienza storica di chi ha vissuto con Gesù, chi l'ha toccato, chi ha vissuto con lui. E quindi l'insistenza, paradossalmente, è sulla storicità di Gesù. Cioè colui che viene confessato come la vita eterna che si è manifestata, eccetera, è Gesù con cui è vissuto. Questa insistenza sul ministero terreno di Gesù e sarà fondamentale anche nel resto della lettera, con l'espressione che torna più volte di rimanere fermi in ciò che avete ricevuto fin da principio. Fin da principio. Qui principio probabilmente, come nel prologo, significa colui che era da principio, anche se è espresso con un neutro, ciò che era da principio. Ma in molti punti anche della lettera, rimanere fermo su ciò che è, su ciò che avete ricevuto fin da principio, è il fondamento della fede, l'inizio, cioè il ministero, tutto ciò che si riferisce al ministero storico di Gesù e alle parole di Gesù. Qui c'è certamente, perché sono, noi vediamo che la lettera discute e insiste su questioni che riguardano la vita interna della comunità. Non siamo più in quei testi del Vangelo in cui il rapporto è con la sinagoga, potremmo dire, per essere sintetici, no? Quegli altri, ecco, sono, vi espelleranno dalle sinagoghe, eccetera, perché è come se chi riconosce che Gesù è il Messia, il Figlio di Dio, verrà là. La situazione è, gli avversari, diciamo così, o gli oppositori sono di altro genere. Qui sono usciti da noi, eccetera. Qui la questione è l'interprete, sono tutti credenti in Gesù qui, tutti. Anche quelli di cui si dice che sono gli anticristi, sono dei maestri credenti in Gesù della comunità, che però interpretano la tradizione stessa giovannea in un altro modo. E adesso non indaghiamo in questo momento, era solo per dire questa insistenza sul fatto che la dignità così grande che c'è già, ecco, ritroviamo le stesse cose nel prologo, che probabilmente, diciamo, viene aggiunto dopo il prologo allo scritto del Vangelo. Anche lì troviamo le stesse cose, anche qui l'insistenza sul fatto che il verbo della vita, come viene chiamato qui, cioè la parola della vita, è l'unica espressione in tutta la letteratura giovannea. Non esiste la parola della vita, esiste in lui era la vita. Qui si dice la parola, mentre nel prologo si dice in principio era la parola, era fin da principio, come un titolo per di Gesù. Qui si dice, messe insieme le due cose, la parola della vita, che è un'espressione altissima, la vita è la vita eterna, cioè la vita stessa di Dio, che però sono dei titoli di Gesù, non si riferiscono a dei concetti astratti, sia pure così alti, ma si riferiscono a Gesù, sta parlando di Gesù, e lo chiama la parola della vita. Ecco, questa parola della vita, questa testimonianza su Gesù, è fondata su un rapporto storico di chi ha vissuto con lui, ciò che abbiamo visto, toccato, ecco, eccetera. Questo mi sembra estremamente importante, perché anche dopo dirà, insisterà su questo, cercherà di confortare quelli a cui si rivolge, che avete, voi conoscete la verità, voi avete la verità, e di incoraggiare a rimanere fermi nelle parole di Gesù, in particolare nei comandamenti, nelle parole di Gesù. Non basta lo spirito, si vedrà andando avanti che questo è un problema centrale, non basta lo spirito, che è il grande dono che fa Gesù, perché lo spirito deve essere controllato, diciamo così, la vita dello spirito deve essere controllato dalle parole storiche di Gesù, dal ministero e dalle parole di Gesù che avete ricevuto fin dall'inizio. Ecco, anche per noi così importante questo grande dono che riceviamo abbondantemente nell'ascolto continuo delle parole di Gesù nei Vangeli. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo per i pastori della Chiesa, perché sia dato loro di sapere annunciare al mondo la presenza di Dio nella storia e il suo amore per ogni uomo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per le comunità cristiane che vivono in luoghi in cui regna l'ingiustizia e la violenza, perché possano essere testimoni e operatori di pace e condivisione. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per chi rischia la vita in mare, per chi vive ammucchiato in campi profughi, perché la buona notizia del Dio fatto bambini tocchi le loro vite e dia loro, apra loro vie di speranza. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E per chi muore in mare, per chi lucra sulle loro vite, perché sia fermata questa vergogna. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per chi passa questi giorni nella paura, nella solitudine, nel degrado, ci sia dato dal Signore fatto bambino di compiere gesti concreti di comunione con chi soffre. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E ancora nella grazia della festa di ieri preghiamo per tutte le famiglie, per le famiglie cristiane in particolare, perché l'amore autentico che il Signore ci ha dato prevalga su ogni debolezza, confusione o pochezza degli uomini e delle donne. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ieri l'altro è morto l'arcivescovo Desmond Tutu, che è stato una grandissima figura, che ha operato per la rapacificazione, anche quella più profonda, al di là di quella politica, la pacificazione in Sudafrica. Preghiamo per quel paese e perché il Signore susciti sempre uomini che abbiano anche l'intelligenza della pace e delle sue esigenze. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Una preghiera per Lara, che è sempre più grave in questa malattia molto invalidante. Il Signore l'aiuti e la consoli. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E per quanti portano il nome di Giovanni, per Giovanni Paolo, che è qui con noi, per nostro figlio Giovanni anche, per la sua famiglia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Preghiamo anche per noi. Siamo un po' ridotti dall'influenza. Per le nostre celebrazioni ricordiamo sempre in questo tempo la comunità di Monte Tauro, Lanfranco, quelli che verranno qui. Preghiamo.
Ascolta Dio.
Ascolta Dio le nostre preghiere. aggiungi ciò che noi dimentichiamo, tutte le persone e i bisogni dell'umanità, per Cristo nostro Signore.